Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di All We Are Saying, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa nostra carrellata estiva tra vincitrici e vincitori del premio Nobel per la pace. Anche oggi vi racconterò la storia di due di questi vincitori e, come al solito, inizierei la puntata raccontandovi cosa stiamo ascoltando. Johannes Brahms, grande compositore tedesco, uno degli esponenti principali del tardo romanticismo, nato ad Amburgo nel 1833, poi si trasferì a Vienna. Quello che stiamo ascoltando oggi sono gli intermezzi per pianoforte composti nel 1892 e direi che ce ne possiamo godere qualche pezzettino. Brahms tedesco, perché il primo vincitore del premio Nobel per la pace di cui vi parlo oggi era un giornalista tedesco. Si chiamava Karl von Ossietzky, era nato ad Amburgo il 3 ottobre del 1889. Morì a Berlino il 4 di maggio del 1938, nel mezzo, 3 anni prima della morte. Ricevette il premio Nobel per la pace nel 1935. Per il suo amore per la libertà di espressione e di pensiero, per il suo contributo alla causa della pace e io aggiungerei anche per aver inteso il suo ruolo di giornalista con grande rigore, cosa che ovviamente poi in qualche modo ne causò la morte. Stiamo parlando ovviamente della Germania nazista. Karl von Ossietzky era un giornalista e direttore di riviste. Fu incarcerato per 3 volte a causa dei suoi articoli, nei quali attaccava l'esercito tedesco nel periodo tra le due guerre, svelandone i piani di riarmo che erano stati proibiti dalla pace di Versailles. La pace di Versailles era quella che era stata firmata alla fine della Prima Guerra Mondiale e conteneva delle clausole estremamente vessatorie nei confronti dell'impero tedesco e quindi della Germania in seguito. Per questo lavoro giornalistico fu accusato di alto tradimento. Dopo l'ultima incarcerazione fu inviato addirittura in un campo di concentramento dove alla fine trovò la morte nel 1938. Andiamo a sentire nel dettaglio la sua storia. Allora, come dicevamo, nacque ad Amburgo il 3 ottobre del 1889. Il padre, come dice chiaramente il cognome, era nativo di una zona a ridosso con il confine polacco, von Ossietzky. Quando aveva solo 2 anni il padre morì e 7 anni dopo la madre si risposò con Gustav Walter, un socialdemocratico che ebbe una grande influenza su quelle che poi sarebbero diventate le idee politiche del figlioccio, di Karl. Dopo aver lasciato la scuola a causa dei risultati altalenanti, trovò lavoro come impiegato nell'amministrazione cittadina. Ben presto, però, la sua vera vocazione si fece viva e iniziò a scrivere sull'organo dell'Unione Democratica, un settimanale progressista. E fin dagli inizi uno dei suoi articoli, pubblicati nel 1913, suscitò le ire dell'allora ministro della guerra prussiano, che bollò le sue parole come un insulto al buon senso. Quando mesi più tardi dovette presentarsi in tribunale, Maud Woods, la donna inglese che aveva sposato da poco, pagò segretamente la multa per far cadere tutte le accuse contro di lui. Poco dopo, nonostante la salute cagionevole, fu arruolato e spedito al fronte nel reggimento dei pionieri bavaresi. Stiamo parlando chiaramente della Prima Guerra Mondiale. Mm. Dopo la guerra, democratico e pacifista, sempre più convinto dopo aver assistito agli orrori del fronte, tornò ad Amburgo, dove divenne presidente della sezione locale della Società Tedesca per la Pace e si impegnò in una profonda azione di proselitismo. Dovette poi spostarsi a Berlino quando accettò l'incarico di presidente nazionale della Società per la Pace. Lì fondò la rivista Mitteilungsblatt e iniziò a scrivere su altre pubblicazioni con lo pseudonimo di Thomas Murner. Ora, Thomas Murner non era un nome scelto a caso, era... Thomas Murner era stato un frate francescano e poeta tedesco, nato in Alsazia nel 1745. Aveva svolto delle attività di predicazione a Strasburgo, a Friburgo, a Francoforte sul Meno, procurandosi una grande fama che fu consacrata nel 1505 con l'incoronazione a poeta da parte dell'imperatore Massimiliano. Scoppiata la rivolta luterana, prese decisa posizione contro di essa e questo in qualche modo segnò il suo destino. Tornando al nostro Karl von Ossietzky, primo protagonista della puntata di oggi, ben presto si stancò del lavoro di ufficio come presidente della Società per la Pace tedesca e accettò un lavoro come redattore di esteri per il Berliner Volkszeitung, quotidiano democratico e pacifista. Tra il 23 e il 24 fece un tentativo fallimentare in politica quando insieme alla redazione del quotidiano fondò il Partito Repubblicano. Sconfitto alle elezioni per il Reichstag del maggio 1924, cadde in un periodo di sfiducia nei confronti delle masse e dell'impegno politico. Nel 1926 gli venne offerto un posto al Die Weltbund, fondato e diretto da Siegfried Jacobson. Il quotidiano si era già messo in luce per alcuni reportage che miravano a svelare le operazioni segrete di riarmo dell'esercito tedesco, che come dicevamo erano state proibite dal Trattato di Versailles. Nel dicembre di quell'anno, alla morte di Jacobson, von Ossietzky diventa il direttore responsabile e poco dopo viene subito incarcerato per la prima volta per un articolo pubblicato sulla rivista che dirigeva che attaccava le organizzazioni paramilitari attive in Germania in quel periodo. In quella prima incarcerazione scontò 30 giorni di reclusione. Ma Ossietzky non era tipo da lasciarsi intimidire e nel marzo del 1929 fece pubblicare un articolo che faceva parte di quella che era diventata una sua campagna per svelare le operazioni di riarmo segrete da parte dell'esercito tedesco. Anche questa volta venne processato, è accusato di tradimento e di diffusione di segreti militari e condannato a 18 mesi di reclusione nel carcere di Spandau. Il carcere di Spandau è un carcere che sarebbe diventato tristemente noto più avanti. La prigione fu costruita nel 1876 per i reati militari, poi dal 1919 fu usata anche per detenere i civili e arrivò a ospitare più di 600 persone. Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu preso in carico dalle nazioni vincitrici, che erano chiaramente gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, il Regno Unito e la Francia, è usato come dimora per i criminali di guerra nazisti condannati a pene detentive al termine del processo di Norimberga. All'interno delle celle rimasero 7 prigionieri, tra i quali c'erano Rudolf Hess, Albert Speer e Karl Dönitz. Karl Dönitz era stato il comandante della flotta sottomarina degli U-Boot nazisti ed aveva un'ammirazione maniacale per Hitler. che infatti Hitler, nel testamento che lasciò dopo essersi suicidato nel suo bunker di Berlino, lo nominò Dönitz Reichspräsident, presidente del Reich. Imputato e processato a Norimberga, fu condannato a scontare 10 anni. Albert Speer era stato il maestro degli armamenti del Reich nazista, oltre a essere l'architetto urbanista che aveva tradotto in realtà le visioni di Hitler. Norimberga lui ebbe 20 anni di reclusione. E poi c'è Rudolf Hess. Nominato da Hitler suo vice nel 1933, diventa uno dei suoi più stretti collaboratori. Viene condannato all'ergastolo, al processo di Norimberga, e muore nel 1987 nel carcere di Spandau. Apparentemente suicida, ma la sua morte non è mai stata chiarita fino in fondo. Dal 1966 al 1987 Rudolf Hess rimase l'unico abitante del penitenziario, che fu chiuso subito dopo la sua morte e in seguito abbattuto per scongiurare l'ipotesi che divenisse meta di pellegrinaggi per i neonazisti di tutta Europa. Le macerie furono sbriciolate nel mare del Nord. E a quanto pare oggi sulla zona sorge un supermercato della catena Kaiser, che in tedesco chiaramente vuol dire imperatore. Questo è una cosa che noto io per l'ironia della sorte. Ma tornando al nostro von Ossietzky, lui uscì nel carcere nel 1932, in occasione dell'amnistia di Natale. E sebbene fosse molto meno disincantato rispetto ai suoi colleghi per quanto riguardava la situazione politica del paese, rifiutò di lasciare la Germania, perché diceva che se avesse continuato a fare il suo lavoro da oltre confine, la sua voce sarebbe stata irrimediabilmente più debole. E all'indomani dell'incendio del Reichstag, il 28 febbraio del 1933, fu di nuovo arrestato. L'incendio del Reichstag fu un evento cruciale per l'ascesa del nazismo tedesco. Infatti Hitler ne approfittò per far dichiarare lo stato di emergenza e costringere il presidente Hindenburg a sospendere i diritti civili garantiti dalla Costituzione del 1919 della Repubblica di Weimar. I nazisti ovviamente non persero l'occasione per incolpare e incarcerare la gran parte degli oppositori politici, tra questi Ossietzky, che fu spedito prima in un carcere berlinese e poi nel campo di concentramento di Sonnenburg. Il campo di concentramento di Sonnenburg fu impiantato in un ex carcere che in precedenza era riservato agli assassini e ai condannati a morte. Negli ultimi 10 anni di attività nel carcere vi erano stati 560 decessi, la gran parte suicidi. Il carcere era stato chiuso nel 1930 per le indecenti condizioni igieniche. L'acqua conteneva sostanze altamente nocive, le celle erano fredde, umide e fatiscenti. Ed erano infestate da pidocchi e altri parassiti che avevano causato la diffusione di epidemie di dissenteria, influenza, tifo e tubercolosi. Il campo di concentramento che vi fu allestito tra il 3 aprile del 1933 e il 23 aprile del 1934 ospitò più di 1.000 prigionieri, per lo più comunisti. Chiuso nel 1934, venne poi rimesso in uso tra il 1939 e il 1945 come campo di concentramento e di lavoro destinato agli antitedeschi o a tutte le persone considerate come tali provenienti dai territori occupati. Il 4 aprile del 1933 vi arrivò un gruppo di 200 prigionieri da Berlino, con un trasporto speciale su furgoni della polizia scortati da un numero ingente di agenti. Altri 52 prigionieri arrivarono 2 giorni dopo e nelle settimane successive vi giunsero detenuti da Berlino e da tutta la Germania. Al campo i detenuti venivano impiegati nelle fabbriche locali e nelle fabbriche di munizioni della vicina Limritz. Le condizioni di lavoro, la pessima alimentazione, le torture e la totale assenza di cure mediche furono causa, anche in questo caso, di epidemie mortali di influenza, di tifo e tubercolosi. Anche il nostro Osiecki alla fine morirà di tubercolosi. Ben presto al campo arrivarono 150 nazisti, scelti tra i peggiori torturatori delle SS. Mentre il gruppo numericamente più rappresentativo dei detenuti di Sonnenburg fu quello dei membri della resistenza francese. Ovviamente qui stiamo parlando del periodo in cui la guerra era già iniziata. Sono arrivate a noi molte testimonianze dei prigionieri fuggiti da questo campo. Uno di loro pubblicò un libretto nel 1934. Tutti concordano sulle brutali torture che vi venivano compiute, violenze inaudite, paragonabili soltanto a quelle dell'Inquisizione medievale. Nel campo, infatti, il ricorso alla tortura era sistematico e tutto il campo era organizzato per accogliere i nuovi arrivati in un clima di terrore. Alcune aree della struttura erano state suddivise in celle, chiamate per l'appunto camere di tortura, dove ogni nuovo arrivato trascorreva le prime 2 o 3 settimane di detenzione. Ogni giorno quelle camere ospitavano fino a 30 detenuti. All'interno del campo Osiecki fu sottoposto a un trattamento durissimo e perfino costretto ai lavori forzati nonostante avesse già avuto un infarto. Quando il 24 novembre del 1936 gli fu assegnato il premio Nobel per la pace, lui era già malato di tubercolosi e non gli restava molto da vivere. Il premio fu interpretato dal regime nazista come l'espressione della condanna internazionale, ai danni del nazismo ovviamente. Hitler allora si affrettò a emanare un decreto con il quale impediva ai cittadini tedeschi di accettare un premio Nobel. Hermann Göring lo spinse a rifiutare il premio, ma in un ennesimo atto di disobbedienza civile, il giornalista rilasciò una nota dall'ospedale in cui era stato trasferito. Dopo molte riflessioni, ho deciso di accettare il premio Nobel che mi è stato assegnato. Non posso condividere le dichiarazioni della polizia segreta, secondo le quali, accettando il premio, io mi autoescludo dalla società tedesca. Il premio Nobel per la pace non può rientrare nelle lotte politiche interne, ma è una spinta alla comprensione tra i popoli. Karl von Osiecki morì il 4 maggio del 1938 nell'ospedale di Berlin-Pankow, sotto la stretta sorveglianza della Gestapo. Causa della morte, la tubercolosi e gli effetti degli abusi subiti nel campo di concentramento di Sonnenburg. And he was taken from Siete sempre a All We Are Saying su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Stiamo entrando nella seconda parte della puntata di oggi. Nella prima parte vi ho raccontato la storia di Karl von Ossietzky, giornalista, vincitore del premio Nobel nel 1936 mentre era detenuto in un campo di concentramento nazista. E adesso abbiamo sentito questo brano di Bob Marley and the Wailers. Il brano è Buffalo Soldier, contenuto nell'album Album Legend del 1984. Cosa c'entra? Cosa c'entra Bob Marley, i Rasta, la musica caraibica con la Seconda Guerra Mondiale? C'entra molto, perché questa canzone Buffalo Soldier è dedicata a tutti, racconta la storia di tutti gli afroamericani che hanno combattuto in diverse guerre a vario titolo con gli Stati Uniti d'America. Infatti un reggimento con questo nome fu fondato nel XIX secolo e probabilmente il nome di Buffalo Soldier fu dato a questi uomini neri a cavallo. Infatti il primo reggimento a cavallo fu fondato nel 1866. Dicevamo, dagli indiani in America che combattevano contro questi uomini neri a cavallo, che evidentemente gli ricordavano un bisonte. Sono stati impiegati praticamente fin dal XVII secolo in tutte le guerre interne degli Stati Uniti e anche nelle guerre internazionali, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, in particolare la 92esima divisione di fanteria ha combattuto in Italia. E come ci racconta bene un bellissimo film di Spike Lee del 2008, Miracolo a Sant'Anna, in cui uno dei protagonisti di quelle vicende ricorda la strage perpetrata a Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto del 1944 dalle Waffen-SS più un plotone di brigate nere, quindi italiani fascisti, che trucidarono 560 persone, adulti, maschi, femmine e bambini. E infatti il testo di questa canzone di Bob Marley dice: Buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, win the war for America. Buffalo Soldier nel cuore dell'America, rubato all'Africa per vincere la guerra per l'America. Quando poi dopo la Seconda Guerra Mondiale questi soldati di colore tornarono nel paese e scoprirono che in realtà il paese era ancora segregato e per esempio non poterono accedere a molte delle disposizioni del GI Bill, che era un pacchetto di aiuti per i reduci di guerra, di cui tra l'altro aveva approfittato anche il grande scrittore Kurt Vonnegut, che aveva combattuto in Europa, era stato fatto prigioniero dai nazisti, era stato internato a Dresda nei giorni in cui gli alleati scatenarono un bombardamento massiccio di quella città. In ogni caso Vonnegut riuscì a sopravvivere, tornò in America e proprio grazie al GI Bill poté iscriversi a un corso di antropologia all'Università di Chicago, ottenendo proprio i fondi dal governo. C'erano diversi benefici, diversi sussidi, ma di fatto oggi sappiamo che i soldati di colore venivano esclusi di fatto nella pratica, nell'accesso a questi fondi. E insomma, questo per spiegare perché vi ho fatto sentire questo pezzo di Bob Marley dopo aver parlato di un premio Nobel per la pace che ha ricevuto il suo premio per le attività di giornalismo antinazista, di fatto. Adesso però è il momento di dirvi cosa stiamo ascoltando adesso. Si tratta del più grande compositore belga, César Franck, con la sua sinfonia in re minore. Compositore, organista e docente di musica, è una delle figure più importanti della vita musicale francese nella seconda metà del XIX secolo, francese perché poi si era spostato in Francia, si era stabilito a Parigi per perseguire la sua carriera artistica, infatti morì a Parigi. Quella che stiamo ascoltando, la sinfonia in re minore, è la sua unica sinfonia ed è unanimemente riconosciuta come il suo capolavoro, per cui direi di dare un po' di spazio alla musica di César Franck e poi andiamo avanti con la puntata, con il racconto di un altro vincitore di premio Nobel. Ed ecco, allora andiamo quindi avanti con la nostra puntata e adesso è il momento di raccontarvi la storia di Georges Pire, frate domenicano attivo nel soccorso ai rifugiati, che ottenne il premio Nobel per la pace nel 1958. Era belga, come appunto il compositore che stiamo ascoltando. E per raccontarvi la storia di questo illuminato frate domenicano, che appunto ha vinto il Nobel nel 58, dobbiamo partire dai fatti avvenuti più di 40 anni prima, dal momento dell'assegnazione del Nobel. È il 9 agosto del 1915, siamo a Dinan, in Belgio. L'esercito francese invia il 148esimo reggimento a occupare la riva sinistra della Mosa, nei pressi della cittadina belga di Dinan, appunto. Sei giorni dopo, il 15 agosto, inizia la battaglia contro l'esercito imperiale tedesco che nei giorni precedenti aveva inviato diverse pattuglie in avanscoperta con l'intenzione di penetrare nel territorio francese seguendo proprio il corso della Mosa. Nella notte tra il 21 e il 22 agosto le truppe tedesche prendono possesso di Rue Saint-Jacques e danno fuoco alle abitazioni. A quel punto la popolazione locale abbandona la cittadina e cerca di portarsi dietro le linee francesi, dove chi ce la fa ad arrivare riceve protezione. A quel punto i francesi iniziano a ritirarsi. E il giorno dopo l'esercito imperiale, pensando che tra i civili ancora in fuga si nascondano dei franchi tiratori, raduna 674 persone, incluse donne e bambini, e le fucila sul posto. Questa fu una delle prime delle numerose atrocità dell'esercito imperiale, che permise agli alleati di stabilire in qualche modo la propria superiorità morale e di diffondere l'idea che quella che stavano combattendo era una guerra giusta. E fu proprio questo alla fine che fece presa sull'opinione pubblica e sul governo americano, che infatti poi entrò in guerra nel 1917. Tra gli sfollati di Dinan c'era anche un bambino di 4 anni e mezzo in fuga dagli orrori della guerra insieme alla sua famiglia. E quando poterono tornare alla loro cittadina 4 anni dopo, trovarono la loro casa ridotta in cenere. Quel bambino si chiamava Georges Pire e in quel momento né lui né la sua famiglia potevano immaginare che 43 anni dopo, vale a dire nel 1958, sarebbe stato insignito del premio Nobel per la pace per l'attività di supporto ai rifugiati della Seconda Guerra Mondiale. E possiamo tranquillamente affermare che la drammatica esperienza vissuta in tenera età deve aver influenzato profondamente il corso della sua vita. Vita che poi pian piano riprese. George si dedicò agli studi classici e alla filosofia. Poi a 18 anni decise di entrare nel monastero francescano di La Sarthe, a Huy, sempre in Belgio, dove nel 1932 prende i voti. In seguito si reca a Roma per continuare a studiare. Lì si dedica alla teologia e alle scienze sociali presso il Pontificio Istituto Internazionale Angelicum. Nel 1936, dopo aver conseguito il dottorato in teologia, compie un ulteriore anno di studi all'Università di Louvain e infine torna al suo convento di La Sarthe, dove inizia a insegnare sociologia e filosofia morale. È da questo momento in poi che inizia il suo impegno a favore delle persone svantaggiate. Inizia fondando alcuni campi per bambini e per adulti e un paio di associazioni di autoaiuto. Quando arriverà la Seconda Guerra Mondiale lo vedrà impegnato su più fronti, attivamente nella resistenza all'occupazione nazista, perché nonostante la neutralità del Belgio le armate del Reich lo avevano invaso il 10 maggio del 1940. Grazie a questa attività, che lo vide collaborare oltre che con la resistenza, con i servizi segreti, e lo vide partecipare alla rete sotterranea attraverso la quale i piloti alleati abbattuti venivano fatti uscire segretamente dal paese, alla fine del conflitto, dicevamo, ricevette diverse onorificenze. Verso la fine del decennio, quando il problema dei rifugiati si afferma in tutta Europa, decide di agire. Dopo un viaggio in Austria, dove visita diversi campi per rifugiati, scrive un libro intitolato Dal Reno al Danubio con 60.000 rifugiati e fonda un'altra associazione, l'Europe du Cœur, l'Europa del Cuore, che si occupa di portare a quelle persone aiuti e assistenza sotto varie forme. Grazie alle osservazioni sul campo e alle riflessioni che scaturirono in lui, Peer decide di organizzare l'aiuto ai rifugiati su tre livelli. Il primo si basa sulla ricerca di sponsor, vale a dire cittadini interessati a sostenere economicamente queste persone. Nel 1960 aveva raccolto 18.000 sponsor. Il secondo, la realizzazione di case per gli anziani. Riuscì a costruirne 4 tutte in Belgio, dove ospitare i rifugiati più anziani. E poi il terzo livello, forse quello più sbalorditivo, vale a dire l'ideazione e la costruzione di veri e propri villaggi dove i rifugiati e le loro famiglie avrebbero avuto la possibilità di radicarsi sul territorio e ricominciare a condurre una vita piena come tutte le altre persone. Con l'aiuto di un grande numero di benefattori riuscì a realizzarne 7, ognuno concepito per ospitare 150 persone. Decise di edificare questi villaggi nelle periferie delle città. E questa scelta aveva due motivazioni. Il primo, il timore che se fossero stati sistemati nei centri urbani, facilmente quelle piccole comunità si sarebbero trasformate in ghetti. In secondo luogo, la decisione di fondarli in zone ancora poco abitate avrebbe permesso a quei centri di crescere e di espandersi autonomamente. In tutto riuscì a erigere 7 di questi villaggi tra Belgio, Austria e Germania. Dopo questo decennio di intensa attività a favore dei rifugiati, nel 1958, come dicevamo, viene insignito del premio Nobel per la pace. Nel discorso di accettazione del premio dichiara che userà la somma in denaro riservata ai vincitori per sovvenzionare la costruzione di 2 dei suoi villaggi. Uno intitolato a una nostra vecchia conoscenza, vale a dire Fridtjof Nansen, il norvegese esploratore, scrittore e uomo politico che ricevette appunto il Nobel per la pace nel 1922, e un altro intitolato ad Anna Frank. Ma l'aver ricevuto il premio Nobel non indusse Georges Pire a fermare le sue attività, anzi, sempre nel suo discorso disse che quella consacrazione in qualche modo lo investiva di ancora maggiori responsabilità. E quindi 2 anni dopo, nel 1960, riuscirà a dar vita a uno dei progetti a cui era più legato, la fondazione dell'Università della Pace, a Huy, in Belgio. Un ateneo sui generis che è ancora in attività e che ogni anno ospita studenti provenienti da tutto il mondo. Nelle parole dello stesso Pire, l'obiettivo dell'università è quello di formare buoni operai della pace. Un obiettivo che viene perseguito basandosi sulla tolleranza, sul dialogo interreligioso e interculturale, e in particolare sull'educazione dei giovani alla risoluzione dei conflitti. E dalla convinzione che la pace non fosse perseguibile senza eliminare la povertà, anni dopo Georges Pire diede il via all'ennesimo progetto, intitolato Isola di Pace, rivolto al Terzo Mondo, in cui le popolazioni locali venivano sovvenzionate economicamente e con l'aiuto di esperti e tecnici provenienti dal mondo occidentale, lavoravano per aumentare la produzione di cibo, migliorare la qualità delle strutture sanitarie e garantire un'offerta di programmi educativi e ricreativi per i bambini. I primi di questi due progetti furono avviati in Pakistan e in India. E probabilmente furono proprio gli studi di scienze sociali che aveva condotto in gioventù che fecero comprendere a Georges Pire quanto le situazioni economiche possono influire anche sulle situazioni politiche. In seguito sarà fortemente critico verso la corsa agli armamenti, fortemente critico nei confronti della bomba atomica e delle nuove armi nucleari. Si schierò apertamente a favore dell'integrazione della popolazione di colore negli Stati Uniti e auspicò una soluzione diplomatica alla guerra del Vietnam. Georges Pire morì a Louvain il 30 gennaio del 1969 per le complicazioni seguenti a un intervento chirurgico. Sulla sua tomba ha voluto che fossero iscritte le seguenti parole: «Qui riposa padre Georges Pire, voce degli uomini senza voce». Siete sempre a All We Are Saying su Radio Popolare con Fabrizio Coppola e ci stiamo avviando anche verso la fine della puntata odierna. Prima però volevo raccontarvi un po' di cose rispetto alla canzone che vi ho appena fatto sentire. I fan dei Rem l'avranno riconosciuta, stiamo parlando di Orange Crush, che è stato il primo singolo estratto dal loro disco Green del 1988, sesto album della band e anche il primo pubblicato per un'etichetta major, vale a dire in questo caso la Warner. È una canzone particolare e ci interessa in questa trasmissione, è un gioco di parole perché Orange Crush era un'aranciata in lattina, ma chiaramente in questa canzone viene usata come riferimento all'Agent Orange. Che cos'era l'Agent Orange? Era l'agente arancio, nome in codice usato dall'esercito degli Stati Uniti per indicare un defoliante usato ampiamente nella guerra del Vietnam tra il 1961 e il 1971. Questo perché il padre di Stipe, John Stipe, era stato un militare di carriera, aveva servito come elicotterista nelle guerre di Vietnam e di Corea. E tornando al nostro agente arancio, il nome deriva dal colore con cui venivano contrassegnati i fusti di questo liquido che veniva usato per disboscare la fittissima giungla coreana e vietnamita, quindi per impedire ai Vietcong di nascondervisi. Il problema è che l'agente arancio conteneva diossina. La diossina resiste nell'ambiente per 20 anni e quando l'essere umano entra in contatto con la diossina, questa può indurre leucemia, linfoma, mieloma e gravissime malformazioni nei feti. Quindi in realtà in questa canzone Stipe sta parlando magari non direttamente del padre, anche perché nei suoi primi anni di vita la famiglia Stipe ha dovuto seguire il padre, come spesso accade alle famiglie dei militari, no? Che si spostava in continuazione in tutto il paese e non solo, perché parte della giovinezza Stipe la visse in Germania Ovest. E parlando di questa canzone, vi leggo un estratto da un'intervista che Stipe ha rilasciato anni fa. Parlando di Orange Crush dice: è una narrazione inventata in prima persona che mette insieme molte delle storie con le quali sono entrato in contatto crescendo nei dintorni delle basi militari americane. È una canzone sulla guerra del Vietnam e sul suo impatto sui soldati e sul modo in cui quei soldati furono accolti al ritorno in patria dopo la conclusione della guerra. E se non fosse tutto chiaro nel testo, che come al solito nei testi di Stipe è assolutamente allusivo, sfuggente, non è per niente didascalico. In ogni caso, nelle esecuzioni dal vivo, Stipe, prima che la band eseguisse questo pezzo, canticchiava quello che era lo slogan dell'esercito americano, quello che veniva diffuso ogni volta che il paese aveva bisogno di giovani da mandare a combattere in qualche guerra. E lo slogan è "Be all that you can be in the army", vale a dire diventa tutto ciò che puoi diventare nell'esercito americano. Bene, questo per quanto riguarda il pezzo Orange Crush dei Rem, perché come sapete in questo mio programma estivo per Radio Popolare la musica va a comporre una specie di racconto parallelo a quello principale, che è il racconto di alcune figure che hanno vinto il premio Nobel per la pace. E volevo fare un piccolo riepilogo, visto che siamo arrivati alla fine della terza puntata e vi ho già raccontato 6 storie. Oggi abbiamo parlato di George Speer, frate domenicano, attivissimo nel soccorso ai rifugiati, premio Nobel per la pace nel 1958, e di Karl von Ossietzky, giornalista tedesco, che vinse il premio nel 1935 e di fatto morì in un campo di concentramento dove era stato recluso dal regime nazista. Poi, nelle scorse puntate, tornando indietro, Fridtjof Nansen, norvegese, nel 1922, anche lui difensore dei rifugiati e inventore del passaporto Nansen, un documento che permetteva la libera circolazione agli apolidi, e Jane Addams, americana, vincitrice del premio nel 1931, filantropa, pacifista, attivista e femminista. E mentre invece la prima puntata è stata dedicata a Jean-Henri Dunant, 1901, l'uomo che di fatto fu il fondatore della Croce Rossa Internazionale, e Bertha von Suttner, presidente onorario dell'Ufficio Internazionale per la Pace, premiata nel 1905, e grande attivista, sempre in nome della pace. Poi vorrei farvi una piccola anticipazione sulla puntata di domani, che andrà in onda come al solito. Dalle 11.30 alle 12.30 arriviamo in tempi decisamente recenti. Adolfo Pérez Esquivez, argentino, premiato nel 1980 per la sua lotta contro la dittatura di Videla. E poi Jody Williams, americana, nel 1997, premiata per la sua lotta e per la sua attività contro le mine anti-uomo. Volevo aggiungere che chi volesse contattarmi o magari darmi del feedback su questa trasmissione può farlo sui miei canali social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, ovviamente come Fabrizio Coppola, oppure potete anche inviarmi un'email a info@fabrizio-coppola.net, il trattino è quello piccolo, il segno meno. E adesso, prima di darvi appuntamento a domani, volevo parlarvi della canzone con cui vorrei chiudere la puntata di oggi, che è Masters of War di Bob Dylan, pubblicata nel suo clamoroso disco del 1963, The Free Willing Bob Dylan. È una canzone di protesta contro la corsa agli armamenti nucleari degli anni 60. Una melodia talmente monotona che serve a rendere ancora più efficace il testo, in cui Dylan, senza mezzi termini, punta il dito contro i signori della guerra, dicendo cose come: "Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks, I just want you to know I can see through your masks." Venite, signori della guerra, voi che costruite i grandi cannoni, voi che costruite gli aerei della morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le vostre scrivanie, voglio che sappiate che posso vedere dietro la vostra maschera. E poi una delle strofe finali, vi do direttamente la traduzione. "Permettetemi di rivolgervi una domanda. I vostri soldi sono così preziosi. Vi compreranno il perdono? Pensate che possano riuscirci? Io credo che scoprirete, quando la morte arriverà anche per voi, che tutti i soldi che avete fatto non potranno restituirvi la vostra anima." Bene, con queste parole di Bob Dylan, e adesso ce lo sentiamo anche, vi saluto per oggi, vi do appuntamento per domani con un'altra puntata di All We Are Saying. Grazie a tutti, a domani.
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind disks, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire,
And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. I watch while you're lowered down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.